Nemmeno la notte ha portato un voto favorevole alla risoluzione ONU su Gaza, seppure questa volta gli Stati Uniti si siano dichiarati disponibili a votarla. Una tregua non è alle viste, dopo il rifiuto di Hamas, niente rilascio degli ostaggi, senza la fine delle ostilità. L'Europa guarda con attenzione alla sentenza della Corte di Giustizia che decreta di fatto la fine del monopolio UEFA e FIFA sull'organizzazione dei tornei, aprendo le porte alla Superlega, ma soprattutto la decisione italiana sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. Il no di ieri del Parlamento divide al loro interno sia la maggioranza che le opposizioni e sembra che stia creando qualche preoccupazione nelle cancellerie del vecchio continente. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti quanti!
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
I open my eyes now that I'm able. I shade in my youth, sit at the table. Night after night I can still feel the fight. Without you, this feeling is fatal. No one.
Oh, qua sono partiti gli auguri di buone feste, come se Paolo Mieli ed io non fossimo in onda il 25 e il 26. Guardate che vi aspettiamo, eh.
No, no e poi no.
8 e 10 circa, 8 e 12 più o meno, dopo il GR per un'ora insieme, sia il 25 che il 26, eh. Faremo un po' una rivista, viene da dire, dei personaggi dell'anno. E ci sarà sicuramente anche Giuseppe Conte. Guardate, è questa, l'audio di questa mattina che mi hanno regalato per questa ultima puntata delle 6:30 dell'anno. Stamattina via via vai.
Abbiamo visto Giorgia Meloni ancora una volta diventa paonazza, si scompone. Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paonazza in Europa? Dove fate i dolci gli agnellini?
Oddio, oddio. Tanto che improvvisamente si sveglia il vicepresidente della Camera che in quel momento presiede, che è Rampelli. E dico improvvisamente perché ci sono dei maligni ai quali non credo. Qualche parlamentare maligno che mi dice che viene soprannominato Ermo Viola perché è un po' lento nella conduzione dei lavori.
Lo ringrazio.
Che a un certo punto attacca, meglio dice a Conte, vabbè, presidente, si dia una calmata.
Grazie al vostro patriottismo!
Se fosse possibile evitare questi rullati, visto che siamo in un'aula parlamentare.
Gentilmente. Se fosse possibile, gentilmente, presidente Conte, evitare questi ululati, dice Rampelli.
Amici, alla!
Ecco qua. Vabbè, vabbè, iniziamo così, va. Buongiorno a tutte e a tutti, è giovedì 21 dicembre, sono le 6, che dico, è venerdì 22 dicembre, sono le 6:34 minuti.
Ragazzi, è faticosissimo sto venerdì.
No, no, non è faticoso, anzi, lingua, è bello, invece Carmelo no, è bello oggi. Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione. Oh, la giornata di ieri, come ben saprete da tutti i quotidiani, è stata caratterizzata da questo voto sul meccanismo europeo di stabilità. Adesso arriveremo al dettaglio e alla parte di contenuto, che poi è la parte ovviamente più rilevante. Ma oltre alla vicenda Conte, l'altra vicenda affascinante è quella del povero capogruppo di Forza Italia Barelli. Perché dico povero capogruppo di Forza Italia Barelli? Perché Forza Italia ha sempre detto che era a favore dell'approvazione del trattato, delle modifiche del meccanismo europeo di stabilità. E qua c'è proprio l'impressione che gli abbiano detto: a Barè, esci fuori, parla coi giornalisti e inventate qualcosa.
Ma Forza Italia non ha ritenuto di votare e quindi di astenersi, quindi si è astenuta, non ha votato né a favore né contro, perché oggi era una giornata da sottolineare come il successo del nuovo patto di stabilità che rende possibile in Italia nei prossimi anni pensare agli investimenti oltre che al rigore.
Eh? Prosegue poi, eh?
Il MES non riteniamo che sia un'emergenza del paese in questo momento discuterla. Che la posizione di Forza Italia in Europa è diversa nella storia, nella genetica da quella di Fratelli d'Italia e della Lega non è una novità.
Consiglio di comunicazione, aspettate un attimo a questo punto, no? Cioè, elaborate qualcosa di lievemente più strutturato, poi si aspetta una mezz'oretta, si esce, si va dai giornalisti, dice abbiamo deciso di astenerci come Forza Italia per questo e questo motivo. Veniamo dunque alla sostanza di questo voto sul meccanismo europeo di stabilità del quale abbiamo parlato, mi pare, infinitamente negli ultimi anni. Cos'è? È una modifica al trattato istitutivo, appunto, del meccanismo europeo di stabilità. Una modifica che prevede alcune novità, e tra queste novità è quella che viene sottolineata più intensamente sia da chi si oppone, curiosamente, da chi ha votato no, sia da chi è favorevole, è il meccanismo secondo il quale se dovesse entrare in crisi una banca europea e se lo Stato europeo del quale questa banca fa parte, dal quale ha origine questa banca, non fosse in grado, non avesse abbastanza risorse per sostenere, per salvare questa banca o per salvare i correntisti, interverrebbe anche il meccanismo europeo di stabilità con un meccanismo di intervento ad aiutare in caso di rischi per quanto riguarda la mancata capacità di intervenire da parte del fondo di risoluzione bancario. Questo viene contestato, o meglio, viene contestato da Salvini. Salvini dice fondamentalmente non abbiamo bisogno perché le banche europee sono solide, sul MES non abbiamo mai cambiato idea.
Non abbiamo mai cambiato idea in 20 anni. È uno strumento inutile se non dannoso che porterebbe un lavoratore, un operaio, un disoccupato, un pensionato italiano a dover mettere dei soldi per salvare una banca tedesca.
Sì, perché il ragionamento di Salvini qual è? Dice, dato che sono le banche tedesche a rischio, più a rischio delle banche italiane, il sistema bancario è solido. Io quando sento il sistema bancario è solido, il gesto apotropaico è immediato, perché le ultime volte che l'ho sentito qualcosa è sempre successo da... vogliamo citarle tutte, vogliamo citare Etruria, vogliamo citare Monte dei Paschi, vogliamo citare ne possiamo mettere in fila un po' di questa frase: il sistema bancario è solido. Il sistema bancario è solido, lo si diceva anche prima della famosa crisi dello spread, quella che portò il paese sull'orlo del fallimento. So che questa valutazione, in questo paese sull'orlo del fallimento, è una valutazione contestata da alcuni, però la sostanza, quello che ci stavano dicendo i mercati in quel momento, era quello. Però il sistema bancario, mettiamola così, ha un certo grado di solidità. Dunque, il MES interverrebbe anche, tra le altre cose, nella capacità di uno Stato eventualmente di salvare una banca. Salvini dice, dato che il nostro è solido, non ce ne frega niente. È più importante per le banche tedesche e quindi non voglio mettere i soldi italiani per salvare eventualmente le banche tedesche. Da dire che su questo, sulla questione del MES, è sempre stato coerente un po' meno Forza Italia. Cioè, uno può contestarlo naturalmente nel merito, però è sempre stato coerente. E poi c'è il dato politico è una spaccatura sia all'interno della maggioranza, dove Forza Italia è di fatto costretta all'astensione, anche se in realtà avrebbe votato a favore, dove l'opposizione si spacca perché il Movimento 5 Stelle, avete sentito le urla di Giuseppe Conte che si arrabbia, se la prende con la Meloni, poi vota come Fratelli d'Italia e quindi vota contro il meccanismo europeo di stabilità, cioè, quindi è una cosa abbastanza curiosa. E dall'altra parte il Partito Democratico e altre forze come Italia Viva e Azione, poi avremo ospite Carlo Calenda alle 8.35, che votano invece a favore del meccanismo europeo di stabilità. Dunque, come vedete, una situazione complessa, strana e che soprattutto, secondo alcuni osservatori, rischia di esporci ad un problema con Bruxelles. E qual è questo problema? Allora, Giorgia Meloni, il governo in generale si sono sempre posti di fronte alla Commissione europea in fase di trattativa dicendo: questa è una logica a pacchetto. La logica a pacchetto che cosa vuol dire? Trattiamo sul patto di stabilità, trattiamo sul patto migranti e quando raggiungiamo un accordo su questi ci occupiamo del meccanismo europeo di stabilità e diamo il via libera, sottintendendo, senza dirlo esplicitamente, ma sottintendendo sostanzialmente, diamo il via libera al meccanismo europeo di stabilità. Tutto rientra in questo. Quindi le opzioni sono due. O l'Italia ha tradito la sua parola nel dire che avrebbe approvato il MES, oppure è una ripicca per un accordo sul patto di stabilità che non è piaciuto al governo, nonostante il governo avesse detto ieri che gli era piaciuto e avesse addirittura minacciato il veto. Quindi so che è politicamente un po' complicata la cosa, però mi pare che la sostanza stia in questo e quindi un'apertura di riflessione su questo ci vuole. Poi magari, per carità, l'analisi è sbagliata. Dall'Europa arriva anche un'altra notizia: la sentenza della Corte europea, il monopolio della UEFA viola le norme ed è una vittoria per chi vuole la Superlega. Vi ricordate cosa successe nel 2021 quando 12 club avevano varato la Superlega ed erano rimasti poi in campo solo Real Madrid e Barcellona associati in una società di Superlega europea? Parliamo naturalmente di calcio, ma in realtà, come avrete ben capito, parliamo di business e di una quantità di denaro che gira intorno a questo sistema che è enorme, il sistema dell'intrattenimento. I giudici del Lussemburgo si sono stati chiamati ad esprimersi su un ricorso presentato da una nuova società che non è l'originaria Superlega, per chi non lo sapesse, ma un'altra Superlega che si propone di creare un nuovo torneo calcistico con l'obiettivo di renderlo più attrattivo soprattutto per i giovani che su questo fronte si stanno un po' perdendo. E i giudici del Lussemburgo hanno detto: il fatto che la UEFA sia la monopolista nell'organizzazione dei tornei è una violazione della concorrenza, detta molto grezzamente, andando all'osso di questa decisione. Questo è il quadro sostanzialmente, con la UEFA che dice che non significa un avallo, una convalida della cosiddetta Superlega. La Superlega che dice: abbiamo ottenuto il diritto di competere, il monopolio della UEFA è finito, e appunto un dibattito aperto. Quello, se volete, da chi dice: ah no, noi vogliamo il vecchio calcio, quello di una volta, quello dei bambini che giocavano in strada e che poi sognavano di diventare campioni, quello cantato da De Gregori nella leva calcistica. E quelli che dicono invece: guardate che è un'industria e i sauditi ce lo stanno dimostrando, in questa industria ci dobbiamo entrare forte perché altrimenti il calcio ci verrà scippato. È una riflessione aperta, come capite, no? Ci sono veramente due visioni diverse su questo fronte e sono anche due lotte di potere diverse, diciamocelo con molta chiarezza. Molti imputano per esempio alla UEFA di aver barato tutta una serie di tornei, una serie di formati di tornei completamente sbagliati negli ultimi anni o tesi esattamente a moltiplicare gli appuntamenti senza poi farne una fonte di ricavo vera e forte. Ripeto, riflessione aperta. Visto che siamo sotto Natale, non ci siamo fatti mancare la polemica sul presepe, non ci faremo mancare nemmeno la polemica sulle maestre che dicono, fanno dire cucù al posto di Gesù nella recita di Natale. Ieri dicevo questo: avendo avuto tre figli piccoli, nel senso che ormai non sono più piccoli, quindi per mia fortuna mi sono risparmiate le recite di Natale, che sono secondo me qualcosa di non dissimile a un girone infernale. Dico questo, mettete il presepe dappertutto, se volete, se proprio volete, fate la legge voluta dalla Lavinia Mennoni, mettete il presepe ovunque, ma risparmiateci le recite di Natale, per favore, risparmiatecele. Nel frattempo la proponente di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennoni, che propone questo disegno di legge nel quale dice che non si può vietare a chi lo vuole di fare un presepe a scuola, anche, che ne so, un genitore, chiunque, il preside non lo può vietare, dice perché? Perché dobbiamo difendere la nostra identità nel mondo.
Quell'identità che va salvaguardata anche in giro per il mondo, se pensiamo che solo nel 2022 noi abbiamo avuto più di 5.600 cristiani che sono stati uccisi perché di fede cristiana, più di 5.200 cristiani rapiti, più di 4.000 cristiani arrestati, 2.110 chiese che sono state attaccate nel mondo.
Che è sicuramente un problema, ovviamente, ed è una fonte di preoccupazione, ma che questo si salvi con il presepe a scuola, devo essere sincero, ci lascia qualche dubbio. Cosa ancora? Beh, due o tre elementi sui quali arriveremo in rassegna stampa, un po' più cupi, un po' più complicati da raccontare. L'abuso nei confronti di una ragazza in Calabria da parte di alcuni ragazzini, rampolli delle cosche, tra l'altro tre erano rampolli delle cosche, e gli investigatori sono incappati per caso in questa vicenda di violenza sessuale terrificante, esattamente indagando sull''ndrangheta, e la storia è di una ragazzina che viene violentata per anni e di due dei suoi fratelli che, dato che sono amici dell'ex fidanzato, il quale ex fidanzato l'aveva lasciata dopo aver saputo che lei era stata violentata e le aveva detto di non denunciare nulla, che spingono perché non denunci e la vogliono spingere anche al suicidio. Un quadro che apre, oltre all'orrore, apre uno spaccato terrificante su alcuni pezzi d'Italia che sono ancora in queste condizioni. È un quadro che sembra fermo agli anni 30. Il traffico.
24 mattino.
Ciao Simone, ma vogliamo parlare di 14 gradi alle 6 del mattino con un'escursione tra ieri e oggi di 16 gradi? No, ma qualcosa non funziona. C'è un documento di Borghi che ha fatto il giro di X su Twitter ormai non so quante volte. Nessuno è riuscito a confutare quei punti.
Sì, l'hanno confutati in molti. Ripeto, su questo c'è un dibattito. Borghi ha delle forti convinzioni su questo, così come ce l'ha Alberto Bagnai. Adesso non abbiamo il tempo qua di metterci a fare la disamina specifica dei punti di Borghi, perché sennò ci facciamo notte. Magari una volta ospiteremo un Maratin Borghi per metterli a confronto solo su questo. Vai.
È Natale solo con la Crivelli. Sì. Dateci la Crivelli. Sì.
Ed eccola qua, Giulia Crivelli, ciao, buongiorno, hai sentito? Hai sentito? Che bello.
Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, la nostra Giulia Crivelli la sentirete a partire dal 27, in sostanza, in diretta, ovviamente, qua su Radio 24, per questa parte non a quest'ora, non alle 6:30 del mattino, ma a partire dalla rassegna stampa. Cara Giulia, io oggi ti ho convocata nel tuo altro ruolo, che è la responsabile delle pagine di moda del Sole 24 Ore, la fashion editor, come dice la gente figa che vive all'estero, e per parlarti, a conclusione di questa settimana, su Chiara Ferragni, della parte più che ha a che fare più con la moda. Ieri due notizie mi hanno incuriosito. La prima è che la tuta delle scuse è sold out completamente, esaurita in ogni colore, 600 euro costa ed è esaurita in tutti i colori. La seconda è che Safilo ha deciso di ritirare la sua partnership con Ferragni. Cosa rappresentano questi due elementi, per così dire, su uno spettro molto diverso?
Allora, prima cosa lasciami dire quanta leggerezza, quanta superficialità c'è stata nel fare i titoli su questa vicenda. Ho visto che anche sui giornali di oggi e su molti giornali, a partire dalla nostra premier che dice l'influencer e il panettone. Noi sappiamo che panettone e Pandoro sono due universi paralleli. Poi su questa tuta delle scuse, è una tuta loro piana da 2500 euro, no, è una tuta Malo da X euro, quando bastava, in realtà basta, lo sappiamo, usare Google Lens e ti dice esattamente di che cos'è, che marchio è. Questo marchio, la Neus, è un marchio pugliese, che non sappiamo se Chiara Ferragni abbia un accordo con loro, è molto in questo spirito di quiet luxury, cioè era una tuta senza logo, un jumpsuit come quelle che mettono i meccanici, solo che è 75% in lana, 25% angora. Sold out,
che i meccanici non mettono.
Quella. Sold out, vero, sold out, però quanti ne aveva la Neus di tutte, certo, per esempio, certo. Quindi io sono sempre molto cauta su queste cose, e invece secondo me più preoccupante la notizia di Safilo, anche se lì è arrivato un comunicato di una pagina intera con tre righe dove non si capisce quali clausole del contratto di licenza Chiara Ferragni non abbia rispettato. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal non aver probabilmente anche, c'è una clausola dove si dice se il licensee commette o viene indagato il contratto si rompe. Questo è un vero e proprio contratto di licenza tra Safilo e un marchio, quindi il marchio Chiara Ferragni. Qui in effetti potrebbe esserci magari un effetto a catena, cioè magari altre aziende quasi più realiste del re, mi viene da dire, ritirano il legame, non vogliono più essere associate a Chiara Ferragni. Anche qui vedrai oggi sui giornali di oggi, Safilo è sponsor. No, Safilo non è sponsor, Safilo aveva un contratto di licenza come quelli che Luxottica ha, per dire, con Prada. Sugli effetti davvero non ti so dire, nel senso che io non credo che sappiamo che ha perso circa 18.000 follower sui circa 30 milioni che ha. Non è detto che tutte le persone che la seguono su Instagram comprino quello che lei si mette. Di Chiara Ferragni posso dirti due cose, che è assolutamente, io non riesco a pensare a qualcuno con questa capacità di influenzare gli acquisti, perché in generale un influencer si lega, non so, a un paio di marchi. Lei durante la settimana della moda è andata a tutte le sfilate vestita con total look di quel marchio e postava su Instagram. È una cosa che normalmente i marchi stessi non vogliono, cioè vogliono che tu abbia una sorta di esclusiva. Questo ti dà l'idea della forza che evidentemente esercita sui suoi follower. Un post su Instagram di Chiara Ferragni si aggira tra i 50.000 e i 100.000 euro. Questo costa al marchio far sì che lei faccia vedere. Però chiunque ti dice che poi il giorno dopo la maggior parte dei negozi dove si vende quel marchio si trova ad avere persone che chiedono quello che aveva Chiara Ferragni indosso. Quindi funziona tanto. Non so davvero non so dire se ci saranno conseguenze ulteriori.
E questo sarà ovviamente tutto da vedere. Già mi citavi tu la questione dei follower, e quello è interessante perché anche là qualche titolo ha detto persi 80.000 follower. Ragazzi, c'era 29 milioni, francamente quegli 80.000 li può mettere in conto. Allora, cara Giulia,
posso dirti un'ultimissima cosa?
Certo.
Quando sento dire non ha un lavoro, allora può non piacere il lavoro che fa Chiara Ferragni, ma vi posso testimoniare, per averla incontrata professionalmente, esattamente come David Beckham nel calcio, no? Quando sento dire vengono pagati decine di milioni per dare due calci a un pallone, ma questa è gente che ha uno schedule da mattino alle 6 alla fine, può non piacere, può sembrare, però nel fare il loro lavoro ci mettono un impegno totale. Dopodiché può sembrare superficiale, può sembrare inutile,
non piacerti quel tipo di lavoro, sembrare, appunto, come dicevi tu, può sembrarti superficiale, però è un lavoro. A volte fanno degli che lo considerate lavoro o no, fanno shooting di 12 ore queste persone, cioè stanno là a farsi far foto, organizzare shooting per 12 ore. Non è poco, cioè, o meglio, è un lavoro anche quello. Intanto a proposito di lavoro ci scrive un ascoltatore: sono un elettricista con la tuta d'ancora. Beh, non male. Cara Giulia, allora ti sentiamo dal 27 mattina, il GR 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.